Allora, Mortorina, che significato ha dal punto di vista storico il fatto che il capo dei capi, così nominato, insomma, non c'è più?
Da un lato la storia, possiamo dire, ha le sue logiche inevitabili, la storia è fatta da uomini e donne e la morte biologica è un evento inevitabile che quindi va messo nel conto. Muoiono le persone, rimangono aperte le domande sulle fasi storiche e forse anche la necessità di avere un momento di riflessione su che cosa significa adesso gestire un immaginario collettivo, un immaginario mediatico. Un immaginario su cui le mafie hanno abbondantemente speculato, in concorso però con tutta una serie di fattori sociali, tipo per esempio le fiction, sto pensando al Capo dei Capi, che hanno contribuito a costruire un mito. Allora noi su questa dimensione del mito Riina che rimane bisogna molto lavorare, ricordando che è un uomo che ha preso 26 ergastoli per tutta una serie di cose orribili, che ha la responsabilità umana impressionante di aver seminato una quantità di dolore indicibile e su questa base dobbiamo essere attenti a consegnare un giudizio storico e lo inchiodi in maniera precisa alle sue responsabilità.
Chi era Totò Riina?
Totò Riina era un uomo sicuramente dotato di grandi mezzi, diciamo così, esistenziali, forse più che intellettuali. Però un uomo che è riuscito a sfruttare un momento particolare nella vita di Cosa Nostra, ha preso un potere straordinario all'interno di questa associazione criminale in una fase storica in cui Cosa Nostra gestiva affari, gestiva concussioni, gestiva appalti, gestiva tutta una serie di realtà, soprattutto ben gestiva la massa impressionante di denaro che proveniva dal narcotraffico e così facendo ha costruito un potere anche politico e a un certo punto è diventata la grande provocazione di mettere in discussione la democrazia in questo paese. Mi riferisco alla fase storica del 92-93, le stragi, ma soprattutto l'episodio del tutto inquietante della trattativa. Vi ricordo che c'è ancora in corso un processo di cui peraltro non si parla quasi mai, abbiamo già notato anche dai microfoni di Controradio spesso, e questo ci ricorda che i processi si fanno nelle aule dei tribunali. Però è nostra responsabilità seguirli con una certa attenzione e non farli diventare così eventi marginali o su cui non abbiamo assolutamente niente da dire perché in realtà invece attraverso le sentenze si definiscono i passaggi storici.
Totò Riina era il capo dell'istanza stragista di Cosa Nostra. Oggi la mafia non spara quasi più o spara molto di meno e quindi siamo in una fase storica probabilmente differente. Lui era comunque ritenuto il capo dei capi. Che mafia lascia Totò Riina?
Allora, lascia una Cosa Nostra molto più fragile rispetto alla fase d'oro che lui stesso ha incarnato e per certi aspetti però ha contribuito a destrutturare, perché probabilmente se non avesse fatto le scelte estreme del 92-93, forse Cosa Nostra avrebbe avuto meno addosso l'attenzione mediatica, l'attenzione civile. E questo probabilmente l'avrebbe consentito di conservare un potere che in parte è stato ereditato dall''ndrangheta e quindi si propone anche su un livello, diciamo così, non solo territoriale ma nazionale secondo una prospettiva molto, molto inquietante. Dall'altro lato però rimane una pericolosità di fondo, rimangono concussioni politiche ben precise, rimangono delle dinamiche di intervento su un territorio. Dal controllo militare al controllo degli appalti, le reti appunto dell'illegalità che stanno saldamente in mano a Cosa Nostra. E quindi se possiamo notare forse minor potere penetrativo su altri territori, comunque per quanto riguarda Sicilia buona parte del territorio insomma connesso, sicuramente siamo di fronte a un grande potere. Attenzione anche a un altro elemento, perché se è vero che Cosa Nostra eredita molto degli affari dell''ndrangheta, è anche vero che però si ribadiscono quei rapporti che Totò Riina stesso contribuì a rendere più saldi, il rapporto a fronte a mafia calabrese e mafia siciliana.
Quest'uomo come Provenzano muore povero, non lascia nemmeno quasi nulla alla famiglia a quanto risulta. Una parabola particolare per quello che è ritenuto appunto il capo del malaffare in Italia e non solo.
Ma allora, questa è una tesi appunto introdotta alla famiglia, bisogna vedere cosa c'è dietro, bisogna vedere dove sono i conti correnti, bisogna vedere quanti conti correnti in paesi che non rientrano appunto nelle regole finanziarie italiane esistono. E la teoria che Totò Riina muoia povero mi sembra decisamente azzardata. Se così fosse, bisogna ricordare che comunque Cosa Nostra è un elemento che tende a costruire delle regole sociali di protezione e di tutela anche di certi poteri. Quindi i figli di Totò Riina non credo che abbiano da temere per il proprio futuro. Certo, poi se alcuni giornalisti continuano a chiamarli in televisione per promuovere i loro libri, ma qui non riapriamo una vecchia polemica. Credo che i figli ereditano appunto parte di questa dimensione mitica rappresentata dal padre, e se la generazione successiva non può prendere il potere che ha preso Salvatore Riina, però indubbiamente insomma rimangono presenze rilevanti insomma al di là di tutto. Quindi
appartiene però ad una... La mia domanda era in parte provocatoria, però voleva andare a questo. Riina appartiene ad una generazione criminale molto diversa probabilmente a quelle con cui facciamo i conti ora. C'è una persona che si fa 24 anni di latitanza, 24 anni di carcere duro, è una persona che passa sostanzialmente la gran parte della propria vita in una condizione estrema, no? Rispetto alla propria libertà. Ed è un prezzo forse che le giovani generazioni del crimine non vogliono e non intendono pagare. C'è anche questa differenza rispetto a prima?
Ma sai, Domenico, sarebbe augurabile, perché vuol dire che noi possiamo avere anche così la possibilità di incidere su queste esistenze. Insomma, se effettivamente le giovani leve delle mafie italiane prendessero coscienza di quello che stanno rischiando a tanto titolo, sicuramente noi forse saremmo in condizione di adoperare una deterrenza che non è soltanto quella del 41 bis, forse davvero siamo in condizione di rileggere le cose su un altro piano. C'è un immaginario però che persiste riguardo alla figura del mafioso, che da un lato è circostanziato dal potere reale che questi possono esercitare, dall'altro lato pare che nelle giovanissime generazioni sia rimasto il mito della fascinazione della morte, quindi il destino avverso che va vissuto fino all'estrema conseguenza di una morte che comunque ti rende nobile.
Sì, sì, ma la morte però è diversa da 40 anni di vita spesa tra appunto latitanza e carcere, no? Quindi magari oggi si preferisce
sì,
una fine più...
Di fronte forse a una vicenda un po' estrema, la dottorina. In realtà il mafioso mette nel conto il carcere, anzi fa parte un po' del suo percorso formativo, si può dire. Da un lato l'accredita, dall'altro lato è una fase in cui vivrà comunque qualche cosa che lo esalterà agli occhi degli altri. Però la tua considerazione è del tutto legittima e condivisibile. Sì, infatti è qualche cosa su cui possiamo sperare concretamente, che in futuro appunto ci sia anche questa capacità di capire, ed è per questo, guarda, credimi, che Libera lavora molto sul carcere minorile e fa lavorare nel carcere minorile i familiari delle vittime, per metterli di fronte, certo, al dolore che la loro logica produce, ma anche di fronte a questa logica ineludibile del o sei ucciso o uccidi, comunque raramente muori nel tuo letto. E questa è una cosa su cui bisogna ribadire. Ora, al di là della polemica scarcerazione non scarcerazione, domiciliare non domiciliare in casi estremi, però una cosa importante è che Totò Riina non muore latitante, Totò Riina non muore nel suo letto di casa, Totò Riina muore in carcere perché deve affrontare le conseguenze penali di quello che ha fatto. E questo mi sembra un buon segnale al di là di tutto.
Totò Riina che non si è mai voluto intestare di tutte le stragi, tutti gli omicidi, quello che accadde in via D'Amelio.
Però Totò Riina nel contempo assolutamente non mostra cedimenti sul piano etico-morale rispetto a quello che ha fatto.
No, no, volevo chiederti se quella pagina lì rimane aperta ancora alla morte di Totò Riina, evidentemente. Almeno quella.
Allora, la pagina sulle stragi non soltanto rimane aperta, ma deve rimanere aperta, perché ne sappiamo veramente una parte minima. E quindi è stato uno dei grandi snodi della storia contemporanea italiana. Quindi non ci possiamo assolutamente permettere di lasciare questa pagina in evasa, lasciarla bianca sui molti omissis che fra l'altro nel tempo si sono accumulati. Questa è la risposta più importante che dobbiamo dare a certe figure. L'idea che si può magari eludere un giudizio parziale della contemporaneità, ma non quello finale della storia.
Un'ultima domanda che deriva da questo. Detto questo, siamo un paese più sicuro dopo la morte di Totò Riina?
Ma assolutamente no, perché i poteri mafiosi restano molto forti. Fra l'altro, come tu dicevi giustamente, mutano geneticamente e mutano secondo dimensioni che sono molto più accettabili, molto più mediabili. Mutano inoltrandosi sempre di più nella zona grigia tra legalità e illegalità, proponendosi magari delle pratiche economico-finanziarie che sembrano anche accettabili, che sembrano del tutto innocenti, quindi dinamiche anche che definiscono quella che Luigi Ciotti chiama la legalità malleabile, cioè quello che mi va a vantaggio va bene, quello che poi magari lede il mio interesse da considerare inaccettabile, ma secondo una dimensione etica decisamente liquida e poco pensata per costruire una legalità diffusa. E quindi siamo di fronte a un potere che diventa sempre più economico, forse sempre meno militare, anche se non è una cosa da sottovalutare neanche questa, sinceramente. E quindi il quadro rimane molto complesso. Io sto pensando per esempio a una mafia di cui raramente si torna oltre l'immaginario mediatico, che è la Camorra Campana, il ruolo dei giovani e il fatto che Napoli per esempio sta diventando terreno di scontro di queste giovani gang totalmente sotto controllo. La Camorra è una comunità di varie associazioni criminali. E tutto questo è decisamente inquietante perché ci prospetta anche un nuovo scenario per contrastarle.
Bene, vai.